Bentrovati con la terza stagione di Prima la Scuola, stagione con grandi novità, come vedremo tra pochissimo. Per chi ci segue per la prima volta, un riepilogo delle regole della casa. E se il padrone di casa sgarra, tiratemi pure le orecchie, la mia mail è primalascuola@gmail.com. Sono due le regole della casa. Regola numero uno. Qui si cerca il più possibile di spiegare la scuola senza parlare in quella lingua per iniziati che io chiamo lo scuolese. Un groviglio di acronimi che tagliano fuori dal dibattito pubblico sulla scuola chiunque non sia un addetto ai lavori. Regola numero 2. Semplificare senza banalizzare, cercando di fare nostro il monito di Aldo Moro, che disse un giorno a un giovane Luciano Violante, all'epoca suo assistente: «Vede, dottore, semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale». Noi ci proviamo. Prima la scuola è nato per questo, per aiutare i non addetti ai lavori a orientarsi in un mondo troppo spesso chiuso e autoreferenziale. E spero che anche gli addetti ai lavori apprezzeranno lo sforzo di semplificare senza mai banalizzare. Perché i problemi della scuola riguardano tutti e allora è giusto parlarne, almeno qualche volta, con le parole che usano tutti. Io sono Marco Campione e questo è Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana su Spreaker, l'app podcast. Beh, che succede? Prima la Scuola non è più solo un podcast. Te l'avevo detto che ci sarebbe stata qualche novità. Prima la Scuola da oggi è anche una trasmissione di Radio Leopolda, un appuntamento fisso con gli approfondimenti sulla scuola sulla radio di quella grande comunità che da un decennio ama ritrovarsi in una vecchia stazione di Firenze.
Radio Leopolda, passione e merito.
Fatto l'annuncio di questa importante novità, cominciamo per davvero. Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu, ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Questa è Prima la Scuola e oggi parliamo di didattica a distanza.
Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
Di come è andata la prima settimana di scuola, dopo il rientro dalle vacanze invernali, parleremo la prossima volta. Sto registrando domenica 9 gennaio e al momento sappiamo solo che le scuole, ad esempio in Toscana, hanno ripreso il 7 gennaio e che in attesa del 10 gennaio, giorno in cui avrebbero dovuto riprendere la maggior parte delle regioni italiane, è successo di tutto. Il governo ha emanato un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio che fissa alcune regole per le quarantene. Migliaia di dirigenti scolastici hanno chiesto a gran voce di non ricominciare in presenza. Sindaci e presidenti di regione, al momento De Luca, Campania e Musumeci, Sicilia, hanno effettivamente sospeso l'attività in presenza. Altri, come Zaia, Veneto, si sono appellati al governo perché molli sul punto della didattica in presenza. Il governo ha annunciato che si opporrà al provvedimento di De Luca e Musumeci. Insomma, un bel caos. Ma andiamo con ordine. Cosa prevede il decreto del governo e le circolari esplicative dei ministeri? Per quel che riguarda gli alunni, ha differenziato per tipologia di scuola e quindi di fatto per età. Nido e infanzia, con un caso di positività in classe, scatta la sospensione delle attività didattiche per 10 giorni. Scuola primaria, le elementari, con le parole che useresti tu, con un caso di positività in classe, scatta l'autosorveglianza con test al tempo zero e dopo 5 giorni, e la scoperta di ulteriori casi positivi fa scattare le ulteriori misure previste. Infatti con due o più casi di positività in classe si arriva alla sospensione delle attività didattiche per 10 giorni, con necessità di avere un tampone negativo per il rientro in classe. Scuola secondaria di primo e secondo grado, le medie e le superiori, con le parole che useresti tu. Con un caso di positività in classe c'è l'autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 e la scoperta di ulteriori casi positivi ovviamente fa scattare le ulteriori misure previste. Con due casi di positività in classe c'è l'autosorveglianza con l'obbligo di mascherine per gli studenti che dimostrino, questa parola è molto importante, dimostrino, di aver completato il ciclo vaccinale o di essere guariti dal Covid. E invece la sospensione delle attività didattiche per 10 giorni, con la necessità di avere un tampone negativo per il rientro in classe, per tutti gli altri, cioè chi non è vaccinato oppure non è guarito. Anche in questo caso, ovviamente, se ci sono poi ulteriori casi positivi, scattano le ulteriori misure previste. E quali sono? quelle con tre o più casi di positività in classe. In quel caso avremo la sospensione delle attività didattiche per 10 giorni con la necessità di avere un tampone negativo per il rientro in classe. Per quel che riguarda invece i docenti vaccinati e con la terza dose, che visto l'obbligo dovrebbero essere quasi tutti, è prevista l'autosorveglianza se asintomatici e il tampone periodico. Se invece sono sintomatici, oppure qualora compaiano i sintomi, è previsto il tampone e in caso di positività ovviamente la quarantena, eseguendo il test dopo 3 giorni senza sintomi con rientro in classe una volta negativizzati. Questo decreto, questa organizzazione è un passo avanti? Secondo me sì, non tanto per il meccanismo che ho sommariamente descritto, visto che nel merito le disposizioni ricalcano in gran parte quanto già previsto dal protocollo in vigore da novembre, ma perché si interviene con questo decreto su 4 punti, agendo, credo non a caso, su altrettante criticità evidenti di quel protocollo.
1.
Prima il ricorso alla didattica a distanza dipendeva da decisioni della ASL che rallentavano l'iter. Adesso invece si introducono degli automatismi che dovrebbero agevolare le scuole a prendere decisioni anche nelle more di quanto dovrà decidere la ASL.
2.
Anche le regole precedenti prevedevano la distinzione tra vaccinati o guariti e gli altri, ma il decreto introduce 2 novità. Limita questa distinzione alle sole scuole superiori e solo nel caso in cui ci siano 2 casi di positività accertati tra gli alunni. Poi affida il cosiddetto onere della prova dell'avvenuta guarigione o vaccinazione allo studente e alla famiglia, superando così i problemi legati alla privacy. Valuti ciascuno se le novità, in particolare la prima, sono condivisibili o meno. Non è questo il punto per me, ma il fatto che riducano le ambiguità non è opinabile. In questo senso è un passo avanti.
3.
I tamponi, per chi è in regime di autosorveglianza e o quarantena, si potranno fare gratuitamente in farmacia, sgravando anche in questo caso le ASL, che evidentemente rappresentano il punto debole di tutta la filiera, almeno per quel che riguarda la scuola. E lo rappresentano da 2 anni, ma su questo mi sa che dovremo tornarci.
4.
Fa salire di rango lo strumento giuridico in mano ai dirigenti scolastici per la propria azione, visto che il protocollo è un regolamento, mentre il decreto legge ha valore appunto di legge e, come si dice in gergo, una fonte primaria. Ma questo decreto quindi risolve tutti i problemi? È un provvedimento ineccepibile? Ovviamente no, come tutte le cose umane. Ma allora, velocemente, proviamo a vederli, i punti critici. Tra tutte le critiche mi ha colpito per sobrietà e lucidità quella di Mauro Piras, anche lui un dirigente scolastico, fondatore di Condorcet, un gruppo che raccoglie persone di scuola, ma non solo personale della scuola. Ne faccio parte anch'io, lo dico subito. Piras ha scritto un articolo per la rivista Il Mulino, uscito sabato, domenica, che ben riassume le 5 principali criticità. Condorcet è un gruppo del quale si è parlato molto lo scorso anno, quando propose di partire dall'esperienza dell'emergenza Covid per ripensare il calendario scolastico. E al calendario accenna anche Piras nel pezzo del quale vi sto per leggere alcuni stralci. I tempi. Il decreto è stato approvato il 5 gennaio. Alla mattina del 7, quando diverse regioni riportano in aula gli studenti, non era ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La gestione del rientro. Una volta deciso di rientrare in presenza, bisogna dare gli strumenti per realizzarlo. In primo luogo bisogna garantire maggiore flessibilità alle scuole. Ci vuole flessibilità, per esempio, nella gestione del calendario, lasciare alle scuole la possibilità di chiudere e recuperare dei giorni in altri momenti, data l'emergenza, e così via. Invece non sono stati presi in considerazione questi problemi organizzativi. Dove fare i tamponi? La prenotazione dei tamponi nelle strutture delle ASL è diventata quasi impossibile e anche il ricorso ai tamponi in farmacia non sembra bastare. Se vogliamo salvare la scuola in presenza, dobbiamo garantire un alto numero di tamponi in tempi rapidi, con decisioni e strutture di emergenza da attuare subito a fianco del decreto appena approvato. Per esempio, dei presidi davanti alle scuole per garantire immediatamente i tamponi agli studenti. Dobbiamo pensare a soluzioni rapide ed emergenza, altrimenti gli studenti saranno a casa perché in attesa di fare il tampone, non perché la scuola è chiusa. Far arrivare gli studenti a scuola. Sulla base del decreto già approvato a fine dicembre, nei trasporti pubblici sarà necessario il Green Pass rafforzato. Questo vuol dire che tutti gli studenti sopra i 12 anni che non lo hanno non potranno prendere i mezzi pubblici. Per molti studenti delle superiori, questo significa non poter andare a scuola. C'è poco da aggiungere. Condivido tutto a parte forse il primo punto sui tempi. Non perché quello dei tempi non sia un problema, anzi, ma perché per onestà intellettuale bisogna riconoscere che anche la proposta da lui avanzata, aspettare qualche giorno per il rientro, per organizzarsi, qualche giorno, non 15 come proposto da un appello del quale parleremo o deciso da De Luca e Musumeci. Anche in quel caso, dicevo, la decisione sarebbe arrivata all'ultimo. E tra cambiare senza preavviso e non cambiare senza preavviso, forse per una volta è meglio la seconda opzione. Ma avevi detto che i punti di Piras sono 5, ce ne hai detti solo 4. Certo, il quinto l'ho tenuto per ultimo, perché è il tema dei temi e merita tutta la vostra e la nostra attenzione. Leggo. Il governo ha deciso per il rientro in presenza, nonostante l'aumento vistoso dei casi. Questo è giustificato dal fatto che grazie ai vaccini la situazione è più facilmente controllabile. Le opinioni su questo sono divise, ma quello che manca è un discorso pubblico che sostenga e renda condivisibile questa posizione. Manca una pedagogia politica, per capirci. Non basta fare dei decreti, delle leggi, bisogna articolare, sostenere e diffondere un discorso pubblico che diventi patrimonio condiviso perché le regole possono essere accettate e applicate. Questa cosa che Piras chiama pedagogia politica, che assomiglia tanto a quella che Gramsci chiamava egemonia e che più banalmente io chiamo conseguenze sul discorso pubblico della evanescenza, diciamo così, dei cosiddetti corpi intermedi, è per me il tema dei temi, non solo per la scuola ovviamente. Troppo vasto per parlarne in questa sede, ma ci tenevo a sottolinearlo. Con queste regole non si ricorrerà mai alla didattica a distanza? No, anzi, quasi subito molte scuole ricorreranno alla didattica a distanza. Ma almeno il messaggio non sarà quello che si chiudono le scuole, perché è l'unica cosa che si può chiudere senza conseguenze sul breve periodo. A parte che non è vero che non ha conseguenze, ma che messaggio danno De Luca e Musumeci o i sindaci che inopinatamente hanno deciso di chiudere? Se nemmeno con 3 dosi di vaccino riusciamo a tenere le scuole aperte, in compenso però teniamo aperto tutto il resto, quando le terremo aperte? Perché i presidi e i presidenti si oppongono alle scelte del governo? Questo andrebbe chiesto a loro. Ma la cosa che mi preme dirvi è che le posizioni di presidi e regioni non sono identiche. E nemmeno le posizioni delle regioni sono identiche tra loro. Zaia, per esempio, pur condividendo le preoccupazioni per la riapertura, ha scelto di non andare contro il governo e di rispettare la legge. Lo stesso Musumeci è ricorso a un cavillo agendo sul calendario scolastico di competenza regionale e non sulla sospensione della didattica a distanza come ha fatto De Luca. Il provvedimento di De Luca invece va esplicitamente contro un decreto che mi risulta essere ancora in vigore, per i pignoli è il numero 111/2021, l'articolo è l'articolo 1,4, che gli impedisce di sospendere la didattica in presenza. Sarò malizioso. Ma il fatto che avesse la possibilità di non andare in conflitto con lo Stato ricorrendo anche lui al cavillo del calendario e abbia scientemente deciso di andare allo scontro, mi fa pensare che il suo obiettivo fosse esplicitare lo scontro, per poi magari potersi sedere al tavolo delle trattative. Studenti campani trattati come Cavour trattò i nostri soldati mandati a combattere in Crimea. Per l'appello dei presidi, secondo me, è diverso. Non lo condivido perché mi sembra parta da considerazioni molto giuste, a cominciare dalla carenza di personale, ma mi sembra che non tenga conto delle novità contenute nel decreto del 7 gennaio, né di quelle sulle quarantene per i vaccinati con la terza dose, che è un decreto invece della fine dell'anno scorso. E i docenti dovrebbero essere tutti vaccinati con la terza dose. Inoltre propone una soluzione uguale per tutti quando, come rilevato correttamente anche da Piras nelle sue critiche che vi ho letto poco fa, quello di cui ci sarebbe più bisogno è far leva sulle scuole autonome per elaborare soluzioni, diciamo, su misura. Peraltro, aggiungo, anticipando un punto critico della didattica a distanza del quale parlerò tra poco, i dirigenti sanno benissimo quale sia qualitativamente e quantitativamente l'attitudine del corpo docente della loro scuola a una didattica digitale integrata fatta con tutti i crismi, che è cosa diversa dalla didattica a distanza. Così come sanno bene se e quanto l'organizzazione della loro scuola è concepita in quell'ottica. Ma soprattutto, questo sì che ha lo stesso limite delle obiezioni dei presidenti di regione, non tiene conto del fatto che non siamo in lockdown. Gli studenti che non andranno a scuola al mattino, nel pomeriggio potranno andare ovunque. Che senso ha? O comunque perché tirare in ballo la tutela della salute dei ragazzi, quando evidentemente il problema sollevato è diverso? Ma allora perché dici che l'appello dei presidi è diverso? Intanto perché, come ho detto, parte da considerazioni giuste. Evidenzia criticità che non sono state affrontate, nonostante siano passati quasi 2 anni dal primo lockdown. 2 anni nei quali abbiamo speso centinaia e centinaia di milioni di euro. Se siamo messi così, non è certo colpa dei presidi o dei loro collaboratori, anzi, ne sono le vittime assieme agli studenti. Non è colpa dell'appello e nemmeno del destino cinico e baro. È colpa di tutti noi, di noi che ci occupiamo di scuola, dal ministro pro tempore all'ultimo degli esperti come il sottoscritto, passando per i dirigenti del ministero, certo anche il personale della scuola, ma anche i commentatori. Siamo tutti responsabili, ovviamente ciascuno pro quota per il ruolo che ricopre.
Ok, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem.
Chiudo questa parte sull'appello dei presidi perché evidenzia un problema passato troppo sotto silenzio. Forse è in virtù del mestiere che ho fatto per 1000 giorni a rendermi così sensibili al tema. E se è così, se è un problema che percepisco solo io, mi scuso con gli ascoltatori. L'appello è stato firmato da più di un terzo dei dirigenti scolastici italiani. Siamo di fronte alla più imponente protesta spontanea della dirigenza scolastica mai vista a mia memoria. Questo vuol dire, secondo me, che c'è una frattura tra questi dirigenti, che sono dirigenti dello Stato, e il Ministero e i suoi apparati territoriali. Se avessi, come ho avuto, incarichi di responsabilità nella diretta collaborazione di un ministro o di un sottosegretario, la prima cosa che farei, la mia prima preoccupazione, sarebbe quella di andare a capire perché e come rimediare. Ma la didattica a distanza è così un disastro? Bah, la mia posizione è la stessa, o meglio, si poggia sugli stessi paletti da quando è iniziata la pandemia. Magari ne parleremo in una prossima puntata più nel dettaglio, qui riassumo solo quei paletti perché servono a completare il ragionamento.
1.
Didattica a distanza e didattica digitale integrata non sono la stessa cosa.
2.
Per fare didattica digitale integrata servono formazione e organizzazione e poche scuole sono pronte.
3.
Gli studenti non sono tutti uguali. Età, strumenti a disposizione, tipologia di scuola frequentata, famiglia di appartenenza. Questi paletti sono riassumibili in: la pandemia ha reso visibili e amplificato all'ennesima potenza tutti i limiti e le risorse interne, ma qui parliamo dei limiti, della scuola italiana, e non possono essere i ragazzi a pagare per questi limiti. In più oggi, dopo 2 anni, il ricorso indiscriminato alla didattica a distanza si porta dietro 3 aggravanti rispetto al primo lockdown. L'esperienza ci ha insegnato la didattica a distanza nella maggior parte dei casi non è altro che lezione frontale fatta peggio. Un bel manuale su come farla meglio è Si può fare, di Scilti Angastaldi, edito da Mondadori. Abbiamo le prove, grazie alle prove Invalsi appunto, che in termini di apprendimenti e competenze la didattica a distanza comporta un disastro. Far finta che non sia così è criminale. L'ho già detto, ma giova ripeterlo. Sono passati 2 anni nei quali abbiamo speso centinaia e centinaia di milioni. E siamo ancora qui a parlare delle stesse cose. Mi avvio alla conclusione, anzi a una provvisoria conclusione, con una considerazione generale. I ritardi che stiamo vedendo sulla scuola derivano da un problema gigantesco. Questo problema ha a che fare con la gestione della pandemia, non solo in ambito scolastico. Continuiamo per lo più a ragionare come se stessimo gestendo un'emergenza. Non è più così. Potranno esserci crisi che determineranno nuove emergenze, forse, e che a loro volta necessiteranno, spero di no ovviamente, di altre misure drastiche. Ma oggi tutto lascia pensare che siamo entrati nella fase della cosiddetta convivenza con il virus. Una fase che in teoria tutti abbiamo sempre evocato, quando ci sembrava lontana, come quella successiva a quella emergenziale, ma mi sembra che oggi che ci siamo dentro, almeno così credo, non si riesca ad agire conseguentemente, sia nella individuazione dei problemi che nella progettazione delle soluzioni. Facciamo fatica a commutare, per così dire, il nostro approccio mentale. Comunque stia andando questa settimana di ritorno a scuola, un ragionamento consuntivo, come ho detto, lo faremo nelle prossime puntate. Io sto registrando prima del rientro a scuola. La cosa certa è che il caos di questi 3 giorni, a cavallo tra l'Epifania e la ripresa delle lezioni, ci ha purtroppo dimostrato che sulla scuola siamo ancora dei riflessi condizionati, pavloviani, direbbero quelli che parlano bene. Aumentano i contagi? Chiudiamo le scuole, è la cosa più semplice. Le scuole e nient'altro. Ma se non porti almeno una soluzione, anche tu fai parte del problema. Giusto. E allora salutiamoci con un esempio di cosa vuol dire lavorare per governare la convivenza con il virus. Lo potete leggere in filigrana nel ragionamento che ho fatto sulla differenza tra didattica a distanza e didattica digitale integrata. Un modo serio di operare è costruire le conduzioni per una didattica digitale integrata fatta con tutti i crismi. E questo passa attraverso il discorso del calendario, ma anche la restituzione alle singole scuole autonome della regia sulla formazione dei propri docenti, formazione che dal 2017 è obbligatoria e strutturale, ma che dopo un inizio promettente è stata lasciata in un limbo normativo poco utile a raggiungere lo scopo. Ma anche dal rilancio del Piano Nazionale Scuola Digitale, altra novità che ci viene dalla tanto vituperata Buona Scuola di Renzi, ma anche da tanto, tanto altro che apparentemente non c'entra, ma c'entra. Due esempi? Mai più assunzioni per sanatorie, ma solo dopo un percorso di formazione iniziale e selezione rigorosi non sarebbe male, no? Per avere personale più qualificato. Carriere dei docenti che consentano sia di retribuirli molto di più che di selezionare un vero e proprio middle management che tanto aiuterebbe le scuole anche sul fronte della rivoluzione organizzativa necessaria a fare della didattica digitale integrata una prassi. Middle manager che, lo dico per inciso, in questa emergenza Covid sta svolgendo proprie funzioni di middle manager senza che queste le vengano riconosciute né dal punto di vista del ruolo e della funzione né dal punto di vista retributivo. E le risorse? Quelle non sono mancate in questi anni. E gli strumenti normativi? Anche quelli ci sono quasi tutti e vengono per lo più dalla stagione tanto contestata, li abbiamo citati alcuni, dei governi Renzi e Gentiloni. E il tempo? Ecco, sul tempo dobbiamo lavorare perché per costruire soluzioni stabili a problemi strutturali serve appunto tempo. Un proverbio africano però dice che se hai bisogno di un albero per ripararti sotto la sua ombra, il momento giusto per piantarlo era 20 anni fa, ma se non lo hai ancora fatto, il momento giusto è adesso.
Gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra.
Siamo arrivati in fondo a questa prima puntata. Spero vi sia piaciuto e di essere riuscito a rispettare le 2 regole della casa, a non parlare troppo in scuolese e a semplificare senza mai banalizzare. Alla prossima settimana! Avete ascoltato? Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast, alla newsletter e al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivimi a primalascuola@gmail.com e faccio tutto io.
Ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.